Come dicevamo, quanto questa canzone sia vera, e ci riporta un po', come possiamo dire, a quello che noi siamo, ognuno di noi. Non ce n'è uno migliore dell'altro, ma tutti noi abbiamo i nostri guai, i nostri problemi, le nostre afflizioni. A varie riprese c'è chi più tranquillo, chi lo è meno, ma ognuno ha qualcosa, qualche pensiero. E poi quando è che uno si calma? Quando veramente, non so, pensare al Signore, ma pensi a un Signore che non conosci, ti calmi poco. Devi pensare a un Signore, non pensare, devi credere a un Signore che tu conosci. E se non lo conosci devi imparare a conoscerlo, perché è quello che ti dà pace, ti dà sicurezza, ti dà stabilità e ti viene incontro nei momenti di difficoltà. Ecco perché è bella questa canzone. Vogliamo leggere, andiamo nel libro di Isaia, al capitolo 58, per questa versione, pagina 709. Uno,
grida a squarciagola, non risparmiarti. Alza la tua voce come una tromba e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno e desiderano conoscere le mie vie, come una nazione che pratichi la giustizia e non abbandoni la legge del suo Dio. Mi chiedono dei giudizi giusti e desiderano avvicinarsi a Dio. Essi dicono: perché abbiamo digiunato e tu non l'hai visto? Perché abbiamo afflitto le nostre anime e tu non l'hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate ciò che vi piace e costringete a un duro lavoro i vostri operai. Ecco, voi digiunate per liti e dispute e per percuotere ampiamente col pugno. Digiunando come fate oggi, non fate udire la vostra voce in alto. E questo è il digiuno di cui mi compiaccio. Il giorno in cui l'uomo affligge la sua anima, piegare la testa come un giunco e distendersi su un letto di sacco e di cenere, chiami forse questo un digiuno e un giorno gradito all'Eterno? Il digiuno di cui mi compiaccio non è forse questo: spezzare le catene della malvagità, sciogliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel rompere il tuo pane con chi ha fame, nel portare a casa tua i poveri senza tetto, nel vestire chi è nudo, senza trascurare quelli della tua stessa carne? Allora la tua luce irromperà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente. La tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà. Griderai ed egli dirà: eccomi. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il puntare il dito e il parlare in acqua, se provvedi ai bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, allora la tua luce sorgerà nelle tenebre e la tua oscurità sarà come il mezzogiorno. L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà la tua anima nei luoghi aridi e darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino annaffiato e come una sorgente d'acqua le cui acque non vengono meno. I tuoi riedificheranno le antiche rovine e tu rialzerai le fondamenta di molte generazioni passate. Così sarai chiamato il riparatore di brecce, il restauratore dei sentieri per abitare nel paese. Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, dal fare i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato delizia, il giorno santo dell'Eterno, degno di onore, se lo onori astenendoti dai tuoi viaggi, dallo sbrigare i tuoi affari e dal parlare dei tuoi problemi, allora troverai il tuo diletto nell'Eterno e io ti farò cavalcare sulle alture della terra e ti darò da mangiare l'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato.
noi sta facendo una distinzione molto netta tra quello che è religione e quello che è gradito a Dio. Dobbiamo sempre guardare questo aspetto, quello che è religione e quello che è gradito a Dio. E quindi dice, ma sta facendo una serie di sta facendo una serie di osservazioni, dice, ma secondo voi, se io mi butto con la faccia a terra per pregare il Signore perché mi conceda questo, oppure, ma che cosa cambia se nel mio cuore non cambia niente? Se nella sostanza non cambia niente, perché la nostra fede, contrariamente alla religione, è qualcosa che ha a che fare semplicemente con la sostanza. E quando dicono, poi uno se la dice, ma come? Dice, ma tu non mi hai visto, io stavo digiunando e non mi hai visto che digiunavi. Ma Signore, non interessa il digiuno che tu mangi, smetti di mangiare, non è quello il digiuno che il Signore gradisce. E lo dice in più di un'occasione. Poi dice che nel giorno del digiuno voi fate ciò che vi piace e costringete un duro lavoro i vostri operai. Vedete, il Signore è giusto. Il Signore è giusto. Il Signore è giusto. È l'unico che è giusto. Ecco, poi dice ancora, voi digiunate, però litigate, fate delle liti, delle dispute, per percuotere empiamente con il pugno, quindi addirittura si passa alla violenza. Quindi non digiunate, come fate oggi, se volete far udire la vostra voce in alto. E poi c'è un qualcosa di particolare che mette in evidenza questo brano e ci chiede di, dice, io non mi compiaccio invece del fatto che voi spezziate le catene della malvagità, di ciò che è malvagio, che si sciolgono i legami del giogo. Sapete che cos'è un giogo? Il giogo è quel collare che si mette attorno ai buoi per far sì che poi uno li può guidare, ma è una forma di schiavitù per queste bestie. E qui fa questo esempio per l'uomo. Dice, non mi compiaccio quando si spezzano le catene della malvagità e si sciolgono i legami del giogo, che si lasciano andare liberi gli oppressi, e che voi rompiate ogni giogo, cioè ogni forma di schiavitù. E questa è la cosa di cui il Signore prende piacere, nel lasciare libere le persone, libere di decidere della loro vita, della loro morte, del loro destino eterno, di decidere ogni cosa. Il Signore ci invita a libertà. Non ha forse detto Gesù più avanti, chi persevera nella mia parola conoscerà la verità lo renderà libero. Quindi noi di quello stiamo parlando, di quello stiamo parlando. E noi vogliamo essere liberi, non vogliamo praticare una religione, e questo abbiamo sempre detto. E poi dice ancora che se tu fai determinate cose, cioè quindi sei solidale con gli altri, quindi rompi con gli altri il tuo pane, porti a casa tutti, a casa tua i poveri senza tetto. Qui qualcuno l'ha presa e questa cosa l'ha universalizzata, no? Facendola diventare una cosa, fare del bene è sempre bene. Dobbiamo tener conto che qui si sta parlando in questo momento, poi lo si capisce anche sotto, al popolo di Israele. Perché egli parla al popolo di Israele, perché ha scelto quel popolo per parlargli, e poi sta parlando a noi, a quelli che hanno scelto, no? Quindi non ne facciamone una, no? E quindi il discorso è il nostro popolo, ci troviamo qua, che abbiamo deciso di appartenere al Signore. Immaginiamo noi, non andiamo con la testa da un'altra parte. Cosa facciamo? Se uno non ha di che mangiare, poi lo dice anche più avanti, non ha sostanze, eccetera, eccetera, non ha un letto per dormire, non ha, cosa fai? E peggio ancora, lo trascuri. E poi cosa fai? Ancora prima di fare del bene a loro, trascuri quelli della tua casa? Ecco, cioè vedete che le cose sono... Ama il prossimo tuo come te stesso. Vedete che sono poi messe in ordine le cose. Dice, se tu farai questo, allora la tua luce irromperà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente. E la tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà. Ecco, c'è un momento che il Signore ti risponde. Ti risponde perché hai adeguato il tuo cuore a quelle che sono le aspettative che il Signore desidera da noi. Non cose di cui non siamo capaci, di impossibili, non cose che dobbiamo eseguire come dei militari, perché noi non siamo dei militari, noi siamo dei soldati, siamo soldati di Cristo, che è un'altra cosa, un'altra storia. E allora, quindi, se togli in mezzo a te questo, è il parlare iniquo, e poi continua, se provvedi, c'è un parlare iniquo, come ce ne sono, no? Dici, ma... Allora, dice che la tua luce in quel momento, no, ci sono dei bisogni che vanno addirittura oltre quelli che sono i bisogni della fame. Quelli sono importanti, ma ci sono i bisogni dell'affamato e il Signore sta lodando chi sazia l'anima. Allora la tua luce sorgerà nelle tenebre e la tua oscurità sarà come il mezzogiorno. Ecco, questo qua, teniamoci conto. L'Eterno ti guiderà di continuo, sazierà la tua anima, ti guiderà di continuo, l'Eterno ti guiderà di continuo. E questa è la certezza che noi abbiamo quando veramente abbiamo sciolto i nostri problemi, abbiamo fatto la pace con il Signore. E poi ci sarebbe ancora da... Possiamo andare avanti ancora un po', ma poi andiamo per favore un attimino, andiamo in Amos, capitolo 8, adesso cercherò di capire se ho messo un segno giusto o sbagliato, ma ci riusciamo. Qualcuno di voi l'ha trovato? Eh? Perché devo solo capire dove.
871.
Vedi che non ho messo il segno. Qualcuno.
Io?
Come? 871.
Grazie. La mia versione.
Capitolo 8.
La mia versione o.
Sì, non è che dice delle cose diverse, però se tutti riescono a seguire meglio, perché se, cioè, dice le stesse cose, ma la lettura è... Allora, va bene. Ecco, leggila con quello lì, ok.
Allora, 8, 7, 1, 7...
Sì, il capitolo 8 di Amos.
Sì, tutto.
Sì, non è molto lungo.
Il Signore, l'Eterno, mi fece vedere questo. Ecco un cesto di frutti estivi. Egli mi disse, Amos, che cosa vedi? Io risposi, un cesto di frutti estivi. L'Eterno mi disse, è giunta la fine per il mio popolo Israele, non lo risparmierò più a lungo. In quel giorno i canti del Tempio diventeranno lamenti, dice il Signore l'Eterno. Ci saranno ovunque molti cadaveri, li getteranno fuori in silenzio. Ascoltate questo, o voi che divorate il bisognoso, e sopprimete i poveri del paese e dite quando passerà la luna nuova perché possiamo vendere il grano e il sabato perché possiamo dare inizio alla vendita del grano rimpicciolendo l'efa e ingrandendo il siclo falsificando le bilance per frodare comprando i poveri con denaro il bisognoso per un paio di sandali e vendendo anche i rifiuti di scarto del grano. L'Eterno l'ha giurato per l'orgoglio di Giacobbe, certamente non dimenticherò mai nessuna delle loro opere. Non tremerà forse il paese per questo e non saranno in lutto tutti i suoi abitanti? Si solleverà tutto quanto come il Nilo, si agiterà e si abbasserà come il fiume d'Egitto. In quel giorno avverrà, dice l'Eterno Signore, che io farò tramontare il sole a mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno. Muterò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento. Farò mettere su ogni fianco il sacco e renderò calva ogni testa. Ne farò come un lutto per un figlio unico e la sua fine sarà come un giorno di amarezza. Ecco, verranno i giorni, dice il Signore l'Eterno, in cui manderò la fame nel paese e non fame di pane né sete di acqua, ma piuttosto di udire le parole dell'Eterno. Essi andranno errando da un mare all'altro, da nord a est, correranno qua e là in cerca della parola dell'Eterno, ma non la troveranno. In quel giorno le belle fanciulle e i giovani scelti verranno meno per la sete. Quelli che giurano per il peccato di Samaria e dicono «Come il tuo Dio vive, Odam, e come vive Beersheba», cadranno e non risorgeranno più.
E adesso ci sono delle cose, per esempio, che i ragazzi non possono capire. Queste qua al fondo, questi erano degli idoli, no? Tipo quello del peccato di Samaria, eccetera, eccetera, o di Dan. Però saltiamo questo, che poi magari lo vedremo appena possibile in qualche studio che faremo, se Dio vorrà, più avanti. Un attimino ho avuto un lampo per la prima volta, mentre lo leggevo, quando dice muterò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento, farò mettere su ogni fianco il sacco e renderò calva ogni testa. Mi è venuto un attimino così un lampo. Vi ricordate i campi di sterminio? No.
Quello ho pensato.
Vero? Un attimino il sacco, era un sacco praticamente, no? E le teste rase, tutte, di maschi e di femmine. E, vabbè, non possiamo entrare anche in questo frangente, però qui praticamente sta mettendo nuovamente in contrasto, qui questi qua stanno dicendo, ma quando passerà la luna nuova, perché loro osservavano le lune, osservavano i sabati. Dice, ma quando passerà la luna nuova, perché noi cosa possiamo fare? Oggi non lo facciamo, non siamo dei delinquenti, ma domani mattina che è passato il sabato, allora possiamo falsificare la bilancia, possiamo comprare i poveri, i bisognosi, possiamo vendere lo scarto del grano, insomma, ci siamo capiti nelle sostanze, no? Il Signore dice, certamente io non lo dimenticherò. E questa cosa qui porta comunque ad avere una sete poi, una sete che nessuno potrà colmare, perché questa sete poi non sarà più una sete di fame di pane, eccetera, ma sarà fame di ascoltare la parola di Dio. Ed è una necessità che oggi tutti hanno, ma che pur avendo la possibilità, perché oggi voi dovete sapere che, lo dico per chi non lo sa, questo libro è il libro più diffuso al mondo. Ci sono più, non so quanti miliardi di copie, parlo di miliardi, non di milioni, no? È scritto quasi in tutte le lingue del mondo, perché il Signore ha detto questo, che prima della fine, no? Avrebbe fatto in modo che la sua parola fosse stata urlata da tutti i tetti. Ora vedete che con le antenne, con internet, una cosa un'altra, questo è veramente possibile ovunque. Quindi, che dire? Però nonostante tutta questa abbondanza che tu puoi avere, noi ce l'abbiamo. In altre nazioni invece chi prende e legge la Bibbia viene messo direttamente in, se non a morte, in galera come minimo. E potremmo fare tutta una serie di esempi, a partire dalla Corea del Nord, a partire anche in Cina. Adesso si stanno aprendo tante frontiere nuove. In Russia per anni sono stati costretti mi ricordo che gli mandavano delle Bibbie grandi quanto un francobollo, che loro poi potevano leggere attraverso un... Pensate quando è importante la parola di Dio. Loro poi potevano leggere con una specie di microscopio o cose del genere. Pensate, per non farsi prendere, no? E mi viene in mente anche un altro momento dove in Cina, quando hanno ricevuto la Bibbia, che desideravano così tanto da anni, questi qua hanno pianto, ma non poco, per dei giorni. Per dei giorni. E quindi qui chi ha la parola di Dio no, non ne tiene conto alcuno e poi rischia di perderla. Chi invece ce l'ha, come tutto l'Occidente, e nessuno glielo impedisce, la disprezza. Ecco. Ma verrà questo giorno, e qui almeno per loro, per gli ebrei, e per coloro che lo, per gli altri sarà un tempo molto molto complicato, perché tanto neanche se uno dei morti risuscitasse crederebbero. E poi vado sul Vangelo di Luca al capitolo 10, sto leggendo praticamente i quattro versetti che conoscete tutti, solo che magari giustamente i ragazzi non tutti lo conoscono, questi quattro versetti, che praticamente ci sono due sorelle che erano molto, diciamo, amiche di Gesù, no? Gesù passava da loro, di cui aveva anche un fratello che si chiamava Lazzaro, e che è stato risuscitato da Gesù, eccetera. E ora dice, ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù, rispondendo, le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Sostanzialmente, ripetendo concisamente questo fatto, c'erano queste due sorelle. Una era, come tutte, prese dalla forma, no? Ma come? Dice a Gesù, Marta, ma non ti interessa che mia sorella, dille che venga ad aiutarmi, no? Nelle faccende di casa. Quindi, se Marta fosse andata ad aiutare Maria, Gesù sarebbe stato seduto in una sedia, capisci, ad aspettare i comodi che questi facevano da... Perché sono aspetti che, vedete, le tocchiamo le cose, ma di volta in volta, no? Gesù sarebbe rimasto lì ad aspettare, Gesù, che non so che cosa faremmo per potergli parlare assieme, per poterlo incontrare. No, noi sappiamo che abbiamo incontrato il nostro cuore, ma cosa avrebbe fatto Gesù? Sarebbe rimasto lì ad aspettare i comodi che questi facevano da mangiare, no? Cioè, la follia umana, voi non immaginate a che livelli possa arrivare. Cioè, proprio, ecco, questa è la mancanza di sensibilità massima, no? Cioè, l'insensibilità spirituale porta proprio a non saper scindere una cosa da un'altra, e questa è la chiara dimostrazione. Quindi immaginate la follia di quello che chiede questo. Ma Gesù cosa avrebbe dovuto fare in quel momento, in quel frangente? Non poteva andare su internet, no? Non poteva, cioè, trascurare Gesù, trascurare il nostro Dio, la nostra salvezza, trascurarla per delle stupidaggini, per nulla, per il fare, per il da fare. E Gesù alla fine cosa gli dice? Dice: ma tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, quella che ha fatto Maria, che stava ai suoi piedi ad ascoltare quello che Gesù diceva. E chi se ne frega, scusate il termine, delle faccende di casa? Non mi interessa. A me interessa un'altra cosa. A me interessa la pace. che viene da lui, il resto non mi interessa. Allora, vedete, l'uomo, cari fratelli e sorelle, non può non relazionarsi con Dio, con il suo creatore. È un problema. Se uno non si relaziona con Dio, è un problema grave, un problema enorme. Eppure il mondo vive come se non ci fosse. L'abbiamo detto anche in altre occasioni. Secondo voi pensate che... No, vive come se Dio non ci fosse. Ma il problema non è solo che il mondo vive come se Dio non ci fosse, ma il problema è che anche molti che si dicono credenti vivono, dicono di credere, ma sostanzialmente sono sempre più indaffarati, hanno sempre tante priorità nella loro vita da rendere loro stessi la loro vita soffocata, schiacciata dal fare. Io vi metto in guardia, cari fratelli, sappiate scindere bene ciò che è santo da ciò che è profano. Fate le vostre scelte, ma fatele bene, fatele giuste, perché abbiamo visto prima, Maria ha scelto quello che era giusto. Anziché vedere i propri volti sempre più rilassati e tranquilli, si vedono spesso volti sempre più tesi, più insoddisfatti, più arrabbiati, no? E poi cosa succede? Poi purtroppo, non riuscendo a darmi una spiegazione, comincio a dare la colpa agli altri. Sempre colpa tua, sempre colpa di qualcun altro, la mia mai. Guarda, vorrei tanto che tutti i miei lavori fossero già tutti fatti, no? Dicono in molti, ma dimenticano così che quando questi lavori sono già tutti fatti, naturalmente saranno da rifare, no? Perché subito dopo, capisci, c'è di nuovo un'altra serie di lavori da fare. Quelli sono fatti, ma subito dopo rinascono di nuovo i lavori da fare. Ma forse non ti ricordi che se per caso muori, questi lavori non te li farà nessuno, capisci? Ma tu sei morto, ecco. Marta ascoltava, cosa faceva? Era interessata più ai lavori che a quello che Gesù stava dicendo. Ecco perché lei, Maria, aveva scelto la parte migliore. Ora dobbiamo stare attenti a non farci soffocare da questo sistema, da questo ritmo. Allora, non c'è scritto forse che dove è il tuo cuore c'è anche il tuo tesoro? E poi torniamo anche al discorso che abbiamo letto prima, di Isaia, quando parla del sabato. Il sabato è un giorno, sabato, Shabbat, significa riposo. Shabbat significa riposo, quindi potremmo dire lunedì, martedì, riposo. E viene proprio dall'ebraico. Gli altri giorni, tipo luna, Marte, e tutta una serie, sono pagati stranamente, no? L'unico giorno invece, l'unico giorno che si chiama sabato e viene dall'ebraico e che significa proprio riposo, giorno del riposo, che il Signore ha istituito. E qui, come abbiamo visto prima, lo chiama in modo delizioso, lo chiama, no? Dice, allora, quando parla, se tu te retieni il tuo piede dal violare il sabato, lo chiama violare, dal fare i tuoi affari nel mio santo giorno, si chiama il sabato delizia, il giorno santo dell'Eterno, degno di onore. Se lo onori astenendoti dai tuoi viaggi, dal tuo sbrigare i tuoi affari e dal parlare dei tuoi problemi, capito? Quel giorno lì devi dedicarlo a Lui con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la vita. E adesso cerchiamo di capirci qualcosa di più, perché ovviamente stiamo dicendo che siamo tutti con dei gravi problemi. Questo è un altro problema che non è dipeso proprio da noi, ma sicuramente è un problema. È un problema che... però vediamo come riusciamo a risolverlo. No, vediamo se riusciamo a risolverlo. E cerchiamo di capirci qualche cosa in più. Quindi non c'è scritto forse che dov'è il tuo cuore c'è anche il tuo tesoro? Ecco, Questa è già una chiave di lettura. Pensiamo forse che il Signore non veda dove è il tuo cuore? Ma noi pensiamo che il Signore non lo sappia, non lo veda. Pensiamo forse che Egli non sappia che noi gli rubiamo il tempo? Come? C'è scritto anche. Il Signore dice, pure voi mi derubate. Dice, ma in come? Come ti derubiamo? Perché tutto è suo, è anche il tempo che ci dà, è una cosa sua. Eppure voi mi derubate, dice il Signore. Anche questo è togliere al Signore quello che gli spetta, il suo tempo. Lui dice, io vi ho dato 6 giorni per fare gli affari vostri, ma il 7° giorno, quello è mio. E non lo ha fatto per un motivo religioso, e poi lo vediamo più avanti. Allora, perché? Perché Dio si riposò il 7° giorno, perché il 7° giorno è suo. È vero, nel mondo tutto è stravolto. Non è che... Se noi ci confrontiamo con questi pazzi che ci sono in giro, perché sono pazzi, no? Non abbiamo più il sabato come giorno di riposo. Dice, ma noi abbiamo la domenica. Ma questa cosa qui, l'abbiamo detto anche in un'altra occasione, è una cosa che voluta dalla Chiesa Cattolica per sostituire, ha sostituito il sabato con la domenica, perché non sono, non amano il Signore. Già da queste cose qui si capisce chiaramente che hanno sostituito tutta una serie di cose per deviare le persone, sono completamente deviate. Quindi il sabato diventa, allora diciamo, perché la domenica è risuscitato Gesù. Ma non è scritto così, però. Non è scritto così. Quindi perché la Chiesa Cattolica ha cambiato, l'ha cambiato con la domenica. E il diavolo invece, che governa il mondo, no, forse non lo sapevate, no? Voi pensate che noi stiamo scherzando quando... Ma c'è poco da scherzare, guardate che il mondo, c'è scritto, lo dice il Signore, giace tutto nel maligno. Cioè, giace significa proprio che voi vedete quando vi mettete una bella coperta, no, che vi arrotolate, e state anche bene, cioè, mi giro di qua che sto proprio bene, no? Poi mi giro di là, però questa è la coperta del male che è il mondo, capisci? Quindi si sente proprio a proprio agio. Noi stiamo vivendo in un mondo che è pieno di Satana, dello spiritismo e non solo, di fenomeni occulti e di ogni genere. Noi non immaginiamo neppure e non vogliamo neanche immaginarlo, allora meglio. Non immaginiamo neppure di quale protezione il Signore ci ha dato. Noi non abbiamo la più pallida idea, eppure dovremmo. Ma voi pensate che queste siano fesserie? Informatevi. L'opera di Satana è evidente, e non solo nei casi più eclatanti, capisci, di occultismo, no? Ma anche in quello che lui fa, perché egli, quando fa governare una persona, no? L'autorizza a governare, non significa che questa persona è al di là del Signore, i governanti, ma noi sappiamo che la stragrande maggioranza dei governanti si sono rivolti a maghi, occultisti, si facevano fare le carte, lo sappiamo, la signora, la first lady americana, quella che, non vorrei continuare così, ma sappiamo che quasi se, consultano gli altri, i nostri politici, una cosa che noi facciamo fatica a capire, ma per loro è importante. E questi signori, essendo nelle loro mani, il loro padrone, che cosa fa? Gli suggerisce delle cose. E quindi colui che governa il mondo ha fatto in modo che non ci fosse più un giorno di riposo, cioè manco la domenica, capisci? Perché si lavora sempre, sabato, domenica, pomeriggio, sempre, sempre. Perché egli, perché lo fa? Perché egli odia l'uomo e la legge di Dio. Egli odia l'uomo e quindi noi, fa in modo che noi non abbiamo pace. Allora... Questo è lui, però poi è anche l'uomo di per sé che decide questo, perché a un certo punto dice, io sento tanti che si nascondono spesso dietro il lavoro e quello che devono fare. Ma io non posso, devo fare questo, devo fare l'altro. Non posso osservare il sabato, non posso fare tante cose che mi impediscono di ascoltare la parola di Dio. Mi impediscono. Ma la realtà è un'altra. Sicuramente i lavori sono da fare, nessuno nega che i lavori non vanno fatti, perché sennò muore in mezzo ai pidocchi, se va bene. No. Ma sinceramente Dio dice che il loro cuore è lontano da me, quindi dobbiamo cercare una soluzione che vada bene. Vorrei tanto, Dio dico, qualcuno ogni tanto prega dicendo: Signore, vorrei tanto fare come tu vorresti, ma non posso. Non posso perché non vedi come sono indaffarato, come Marco, ero indaffarato. E sono anche pieno di problemi, quindi come faccio a darti ascolto, ad essere tranquillo per ascoltare la tua parola? Ora, sicuramente per noi è difficile osservare il sabato. Come facciamo a osservare il sabato? Come facciamo? E come lo osserviamo? Come lo potremmo farlo? Per tutti i motivi che elencavamo prima, c'è tutta una serie di motivi. Noi dovremmo uscire dal mondo per poter fare una cosa del genere. No? Sì, possiamo farla, ma poi dobbiamo capire anche come, perché, per quali. Ma il vero problema è che il sabato non è nel nostro cuore. Difficilmente è che qualora avessimo la possibilità di osservarlo, è lì. Il problema è sempre quello. Non so se noi veramente lo avremmo fatto e come. Poi abbiamo visto che molte rispondono a questo problema, se osservare il sabato significa osservare il giorno del riposo o meno. Molte dicono, ma noi non siamo ebrei. Io l'ho sentito, ma noi non siamo ebrei. Sì, ma Gesù era ebreo. Gesù era ebreo. E quindi Gesù osservava il sabato o lo violava? Gesù lo osservava, non lo violava. Quindi Gesù non ha violato il sabato perché egli è il Signore del sabato. Quindi egli è il Signore. E che Dio ha creato il sabato per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Cioè non è che ha creato l'uomo per schiavizzarlo a un giorno, come facevano dei giudei che avevano capito tutto il contrario. No, che secondo loro, osservando il sabato, cioè non facendo questo, non facendo l'altro e non facendo quell'altro ancora, sarebbero in questo modo riusciti ad adempiere la legge. Ma invece non è così. Quindi il Signore ha fatto il sabato per l'uomo, affinché l'uomo si possa riposare, possa stare tranquillo, possa pensare a Dio, amarlo e seguirlo in tutto quello che gli ha ordinato. Allora Gesù, come abbiamo letto, non ha abolito la legge. Voi sapete, la legge non è stata fatta, come dicevamo in più occasioni, lo ripetiamo così lo impariamo a memoria queste cose, non è stata fatta per schiavizzarci, per impedirci delle cose. La legge è l'unica cosa che permette all'uomo, la legge di Dio, di vivere tranquilli e sereni, già rispettandoci qui. Questo, il fatto che Gesù non ha abolito la legge, non ci autorizza a banalizzare quello che Dio ritiene santo. Perché io, questo fatto che molti dicono, ma sì, ma intanto vedi che Gesù poi ha guarito quello di sabato e quindi ha violato il sabato. No. Io direi piuttosto che noi siamo bravi a cambiare le carte in tavola e a sfruttare ogni episodio a nostro favore. Noi siamo molto bravi a dire, ma sai com'è, però questa è dimostrazione. Poi c'è scritto, nessuno si è giudicato in base a quanto nove luni, sabati, eccetera, eccetera. No? Abbiamo visto prima in Isaia, che parlava proprio di questo, della luna, che quando terminava la luna, ecco, allora il problema non era osservare il sabato, il problema è che erano delinquenti. Erano delinquenti dentro. E anche noi, o siamo credenti o siamo delinquenti. Non c'è un'altra Eshmael. No, io sto parlando spiritualmente. Quindi inutile dici, ma adesso non rubo perché non ci sono i carabinieri, capito? Che mi vedono. Ma nel momento che non ci sono i carabinieri, lo faccio tranquillamente, non mi hanno visto, capisci? Quindi io adesso non trasgredisco perché oggi è sabato, ma domani come io vendo non solo il grano, ma anche le scorie, capisci? Le metto nel peso e ingrandisco, cioè rimpicciolisco l'efa e così ci sta meno grano dentro. Allora come possiamo uscire da questo problema? Si è ringraziato il Signore che ci ha dato la risposta. Giudeo però lo è colui che è nel cuore, c'è scritto, colui che è nell'intimo. Quindi non sono questi che discendevano da Abramo solta, sì, sono giudei nominali, no? Ma giudeo lo è chi è nel cuore, lo dice anche più avanti, no? Se tu ti identifichi veramente con loro, con questo popolo, ma non perché siamo giudei e come per dire siamo babilonesi o di un'altra, no, molti identificano la nazione con la religione, che è anche vero per certi versi, ma quando si parla di giudei bisogna pensare della religione giudaica da cui nasce la nostra fede e quindi si sviluppa e si manifesta. È questo che noi dobbiamo pensare e dobbiamo credere. Quindi Gesù, chi è giudeo, lo è chi è nel cuore. Circonciso, Paolo, cosa dice? La circoncisione, cosa vale la circoncisione del prepuzio? No, i giudei si tagliavano il prepuzio l'ottavo giorno, lo fanno ancora oggi. Quindi cosa cambia? No? Niente. Chi è circonciso? È circonciso di cuore, che non permette niente a nessuno che scalfisca la sua anima, perché la circoncisa con lo Spirito del Signore. Questa è la circoncisione, non è quella del prepuzio, perché è lo stesso discorso è quello del sabato. Non so se mi sto spiegando. Vedi che adesso forse ci stiamo capendo qualcosa in più. Allora, Gesù dice, sono venuto forse ad abolire la legge e i profeti? Ma certo che no, ma certo che no. E invece per molti sì, no? Religiosi che abbiamo visto. Ma vedete, il cristianesimo distaccato dalle sue radici sostiene sempre o quasi un concetto che ci porta dritti a banalizzare non solo il sabato, ma anche tutto il resto. Perché tu una volta che banalizzi una cosa, banalizzi anche tutto il resto. Perché il problema, quanti ne senti di persone che credono? Ma lasciamo perdere i cattolici, perché quelli sanno poco, quasi nulla, meno che zero. Anzi, peggio, perché fanno le cose addirittura contrarie. Ma molti nostri fratelli sparsi per il mondo, eccetera, che nel tempo sostengono, sì, prima è vero, c'era il sabato, c'era quello, ma ora, dice, ora venuto Cristo, che bisogno c'è? Ha pagato il prezzo per tutti, è vero. E la conseguenza è, come dicono loro, una volta salvato, sono sempre salvato. E invece non è vero. Non è vero perché è scritto. Perché dice che chiunque crede è salvato, non chi ha creduto o chi crederà. E non crede più. Parla al presente. Lo dice Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. A chiunque crede in lui viene passato la morte e la vita. A vita eterna. E non viene in giudizio. Capito? Non è giudicato, dice. Chi crede, non chi ha creduto o che crederà. Se crederà e poi rimane alla fede, beato lui, sta parlando al futuro. No? Quindi tu puoi credere adesso, ma se domani non credi più, ciao. E allora la conseguenza non è la conseguenza una volta salvato, sempre salvato. E ogni cosa mi è concessa. Quindi si dice spesso, la legge prevede questo e quest'altro, ma ora, venuto Cristo, posso fare come voglio. Capite come si sono... Cioè, ma guardate che sono state insinuate delle cose terribili. Allora la questione è che certamente noi non siamo nati giudei, per forza, siamo gentili, siamo pagani. Ma nel nostro cuore abbiamo accettato di riconoscere che tutto quello che Dio ha fatto scrivere a Mosè è giusto. E noi ci riconosciamo e vogliamo far parte. Quelli che volevano far parte del popolo di Israele all'epoca non gli era impedito, tutt'altro. Tutt'altro. Però dovevano osservare la legge di Dio e essere come loro, per entrare a far parte di un progetto. Il problema è sempre quello, noi stiamo parlando di qualcosa in divenire. E se il Signore insiste così tante volte sul giorno del sabato, del riposo, non si può dire che Gesù lo abbia abolito, perché Egli è il Signore, ma noi no. Quindi certamente il Signore ha istituito il sabato, che significa riposo, per noi, non il contrario. L'ha fatto per noi, non ha fatto il sabato perché fossimo sottoposti a una legge per cui non ci può salvare la legge. Nessuno è salvato per via della legge, ma è salvato per il cuore. Allora ora riconosciamo e accettiamo nel nostro cuore, e con tutto il nostro cuore, che questo è vero e che non è con l'osservanza che si soddisfa la giustizia di Dio. Cioè non è se mi sottometto involontariamente, per obbedienza. Noi non siamo militari, la legge dello Spirito non ci insegna questo. Non è che io mi sottometto, si fa per dire, a un anziano della Chiesa, perché e così sono a posto. Tu non sei a posto, perché nessuno si deve sottomettere in modo militare. Noi siamo una comunità. Il pastore è una guida, non è un generale. E i credenti non sono dei soldati che devono sbattere i tacchi. I credenti devono riconoscere questo in modo semplice. Non c'è bisogno, non è, Dio non vuole sacrifici da parte di nessuno, e neanche la cieca obbedienza. Questo ce l'hanno i pazzi, la cieca obbedienza. E torno a ripetere, sono i pazzi che obbediscono ciecamente. Ma il Signore ci invita ad avere un'unica mente, un unico spirito, e di rispettare coloro che in qualche modo faticano, perché non è facile. Non è per niente facile, cari fratelli, non ci stiamo trovando qua per la marmellata, stiamo trovando qua davanti a mezze difficoltà, o a tante difficoltà, per essere sostenuti dal Signore. Quindi non è con l'osservanza che si soddisfa la giustizia di Dio, quale obbligo, cioè sottomissione religiosa. No, non sono i religiosi che erediteranno il regno di Dio. Non sono quelli. I farisei, il Signore gli ha detto, se la vostra legge non supera quella dei farisei, voi non erediterete il regno di Cielo. Lo dice chiaro. E non solo perché erano ipocriti, non solo perché erano ipocriti. Quindi la legge che il Signore vuole è la legge della libertà, perché c'è scritto: dove è lo Spirito del Signore, qui vi è la libertà. Ma non solo in un gruppo, ma anche nella persona, della persona. E quindi non riconoscere che il sabato è un giorno santo e che il Signore è istituito per noi è un problema, non riconoscerlo. Ogni tanto torniamo su questo argomento, ne abbiamo parlato, ma non tanto se dobbiamo osservarlo o meno, perché noi ci troviamo davanti a un dato di fatto, che non possiamo, non vogliamo, vogliamo o non vogliamo, ma poi se lo facciamo, come lo facciamo? L'abbiamo letto prima. E allora la risposta è: ma perché noi abbiamo bisogno di riconoscere, ecco perché non riusciamo ad osservarlo in nessuna parte della legge, Ma non è che è giusto non osservarla, ma perché abbiamo bisogno di riconoscere che Dio è giusto in ogni cosa, e noi no. No. Questo ci viene messo in conto di giustizia. Dice, oh, bravo, vedi ci sei arrivato. Vedi ci sei arrivato. Adesso questo ti... Quindi il problema non è se osservo il sabato o mi sottometto alla legge. Ma se riconosci che tu sei giusto, che Dio è giusto in ogni cosa, tu no. Ecco cosa ci viene messo in conto di giustizia. Dice, ah, oh, ma adesso abbiamo capito, meno male. Ora, perché questo poi ci consente di fare dei passi successivi. Ma se non facciamo questi, noi restiamo sotto la legge. Chi siamo noi che possiamo fare peggio del popolo di Israele? Come dice il profeta Amos. Chi siamo noi che possiamo fare peggio di loro? Chi siamo? Loro hanno tradito il Messia e sono finiti nei forni crematori. E hanno avuto 2000 anni di persecuzione. Noi però, noi siamo bravi. A noi è concesso tutto. Loro non hanno capito niente, noi abbiamo capito tutto. Certo, perché venuto Cristo ora possiamo fare tutto ciò che vogliamo, secondo la nostra opinione. Questo atteggiamento ha fatto in modo che tutto si riducesse a un ricordo. Questo atteggiamento cristiano, tra virgolette, ha fatto in modo che si riducesse tutto a un ricordo e a un'osservanza della formula domenicale. Che sia essere cattolica, protestante, evangelica, quello che volete, privando i credenti di che cosa? Della sostanza. Perché di cui stiamo parlando? Della sostanza. Non è nella forma. La forma senza la sostanza non può esistere. E ve lo dice uno che per tutta la vita si è occupato di forma e di sostanza, materialmente. E lo posso dire anche spiritualmente. Quindi, se non esiste la sostanza, non puoi avere una forma. Cioè, se non c'hai l'argilla, non puoi fare il vaso. Quindi, è importante avere la sostanza. La sostanza deve essere quella che ci fornisce lo Spirito Santo, quella spirituale. Dopo che abbiamo avuto questa, possiamo creare la forma, però sotto... Vi ricordate il Tempio come è stato fatto, tutti gli oggetti? Quelli che creavano venivano ispirati dallo Spirito Santo. Lo ricordate? E quindi tutti gli oggetti, perché Dio ha messo lo Spirito in loro, perché venissero fatti secondo la forma che Dio desiderava che fossero fatti, e non secondo quello che gli veniva in cuore agli artigiani o agli artisti del momento. Così, vogliamo ringraziare il Signore, perché ci ha fatto comprendere che la forma non è importante, cioè c'è prima la sostanza, se non abbiamo la sostanza non riusciamo ad avere neppure la forma. Amen. Amen.